Marte che ha beccato Ferri sulle piste.
Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 6 dicembre del 2025. Vediamo quali sono i temi fondamentali di questa giornata, ce ne sono vari. Aspettate che qua chiudo questa cosa qua. Ecco, ce ne sono vari e oggi un po' tardi perché mi sono fatto la prima sciata della giornata, dell'anno, anzi non è dell'anno, della stagione. Buongiorno Gianfranco Fini, buona zuppa a tutti quanti voi. Ciao Sfinge. Allora, intanto la cosa fondamentale è il titolo del Corriere della Sera e vedremo perché è importante. Perché il Corriere sintetizza così un documento strategico fatto dagli Stati Uniti proprio ieri, pubblicato proprio ieri, e lo definisce attacco, shock di Trump all'Europa. Cambi o rischia la cancellazione della sua civiltà? Dice, le politiche migratorie stanno trasformando il continente, soffocando soffocando il continente, e poi l'Europa sta censurando la libertà di parola. Si tratta esattamente, messo nero su bianco, quello che Vance aveva detto, mi sembra, a febbraio a un consiglio europeo, dicendo: ragazzi, dove state andando? Dove diavolo state andando? Allora, ci possono essere tante reazioni indignate, ce la possiamo prendere con Trump, ce la possiamo prendere con gli americani, possiamo dire da che pulpito arriva questo ragionamento, però l'atteggiamento forse più maturo per la culla della civiltà occidentale, così la possiamo definire ancora l'Europa, è farsi un piccolo esame di coscienza e cercare di capire se in queste critiche feroci degli Stati Uniti, tra poco ne vedremo un commento per esempio molto interessante di Giuliano Ferrara, se dietro a queste critiche feroci noi abbiamo qualche elemento di forza da poter mostrare. Vi faccio un esempio molto pratico. Guerra russo-Ucraina. Comunque voi la pensiate, ci sono molti di voi che dicono smettiamola, basta, questo Zelensky è un drogato che ci ha rotto le palle, oppure una parte come il sottoscritto che dice bisogna difendere assolutamente non tanto l'Ucraina, ma quel muro che l'Ucraina ancora rappresenta nei confronti della Russia, non perché i russi siano nostri nemici, converrebbe, come dice Berlusconi, portarli in Europa piuttosto che lasciarli all'Asia. Però il punto sostanziale è che l'Europa non ha una posizione sulla più importante guerra che abbiamo in casa. C'è la posizione di Macron, c'è la posizione della Meloni, c'è la posizione oggi cambiata di Merz. Ci sono posizioni talmente diverse che non riusciamo ad avere alcun peso. Vi faccio un esempio molto concreto e molto pratico. Dovete sapere che i russi tengono degli asset in Europa per 140 miliardi. Allora, questi asset che tengono in Europa, l'Europa vorrebbe sequestrarli, per ora li ha congelati le navi degli oligarchi, i conti correnti dei miliardari, li ha congelati. Tecnicamente sarebbe molto difficile, probabilmente, sequestrarli e usarli per armare i nemici dei russi. Ma io quello che mi chiedo è: ma possibile che sono 6 mesi che ne parliamo? Vado avanti. Di fare delle sanzioni sul gas ai russi, tagliandosi le palle, perché l'Europa deriva la sua forza diciamo industriale da questo gas relativamente a buon prezzo. Bene, noi abbiamo fatto questa operazione diciamo di tagliamento delle palle. E gli americani proprio ieri hanno deciso di togliere dalle sanzioni Lukoil. Gli indiani che c'è la foto di Putin che si inchina alla bara al santuario di Gandhi facendo e dicendo: io sono l'erede di questa tradizione gandhiana, che mi verrebbe da ridere perché voi ve la prendete con Zelensky, però qualche risatina dovremmo farla su questa eredità gandhiana che avrebbe in mano Putin. Però insomma Putin gli ha fatto risparmiare 25 miliardi di euro vendendo i barili di olio, cioè di petrolio, agli indiani con lo sconto di 20 dollari a barile, e noi siamo qua che facciamo le sanzioni che sono totalmente inutili, perché che cacchio di sanzione è l'Europa se tutto il mondo gli compra il petrolio? Gli americani fanno gli accordi con Lukoil, gli indiani si prendono il petrolio, i cinesi si prendono il petrolio e ovviamente tutti gli alleati storici fanno altrettanto. Cioè siamo, e nel frattempo, come dice Benedetta Reiser, che saluto, gli americani gioiscono grazie al GPL, cioè al gas liquido che ci vendono a noi. Allora, gli americani fanno i loro affari, sono grezzi, scrivono che noi stiamo terminando nella nostra civiltà, ma forse qualche esame di coscienza sulla nostra forza la dovremmo fare. Ferrara dice infatti che le cose che abbiamo letto in queste ore, che sono uno shock per l'Europa, in realtà Vance le aveva dette a febbraio a casa nostra. Però c'è il punto debole dell'Occidente, siamo proprio noi, dicono gli americani, e il documento è una dichiarazione politica di guerra all'Unione Europea. A questo punto non possiamo piagnucolare, cioè dobbiamo cercare di capire se in questa critica feroce ci sono degli elementi di verità e comportarsi di conseguenza, sia sui conflitti interni, sia sulle inutili sanzioni, sia sulle follie per quali noi ci occupiamo di ancora andare appresso al wokismo americano e un'immigrazione totalmente incontrollata che ci viene a dettare alcune regole e tradizioni a casa nostra che mi sembrano senza alcun senso. Ma vi faccio un esempio molto banale, questa roba della fiera dei libri, cioè noi ancora stiamo nelle prime pagine dei giornali a discutere del fatto che i suadisò intellettuali italiani, oggi c'è Massimo Giannini, l'editorialista di punta di Repubblica, che ci spiega perché lui non va alla fiera dei libri, cioè questo è il tipo di grande preoccupazione che c'è all'Europa. E perché non va alla fiera dei libri? Perché ci sono dei fondamentalisti islamici che per me non permettono di parlare ai cattolici? No, perché quelli parlano alla fiera dei libri. Perché ci sono dei terribili comunisti che vogliono cambiare il nostro sistema capitalistico? No, perché loro e i loro esperimenti brigatisti sono alla fiera dei libri. No, perché una piccola casa editrice, peraltro sconosciuta, oggi è diventata un problema perché sarebbe nazifascista. Beh, devo dire, francamente, una cosa che fa ridere i polli. Così come nessun giornale, se non Libero e La Verità, si occupano di una vicenda pazzesca. Mentre gli americani fanno l'acciaio, i cinesi fanno l'acciaio, noi abbiamo distrutto l'acciaio 10 anni fa, eravamo i più importanti produttori d'acciaio d'Europa con la siderurgia all'Ilva a Taranto, perché dei magistrati hanno chiuso l'Ilva e dei politici, peraltro anche moderati, hanno deciso di espropriare ai legittimi proprietari questa acciaieria. Oggi che è arrivato il re dell'azione, gli operai sono arrabbiati perché non hanno il lavoro. E che pensavate? Che ci avesse il lavoro, come diceva un nostro ministro, facendo l'allevamento delle cozze? Giuro che lo dicevano. Oppure l'acciaio verde, che sarebbe stato fatto nell'unico paese al mondo in cui fu inventato l'acciaio elettrico, perché i forni elettrici li inventarono i bresciani in Italia quando ancora si andava soltanto a rottame. Siamo dei pazzi scatenati e in questa pazzia la sinistra mena le mani, perché ieri è incredibile come gli operai venti incappucciati con le felpe della FIOM hanno corcato di botte dei sindacalisti della UILM, cioè della federazione moderata, peraltro spesso alleata con la CGIL, a differenza della CISL, le hanno corcati di botte perché non hanno aderito allo sciopero a Genova, e tutti zitti. Ovviamente il segretario della CGIL, il grande leader politico Landini, non ha proferito verbo, e questi, dice ironicamente Libero e La Verità, sarebbero i pacifisti, quelli che invece vanno a manifestare per l'atteggiamento, diciamo, duro degli israeliani nei confronti di Hamas. Nel frattempo il mondo va da un'altra parte. Netflix si è comprato Warner Bros. Vuol dire che sostanzialmente l'algoritmo, come scrive qualcuno, si compra i contenuti. I tecnologi si sono comprati Harry Potter, un'azienda che era nata per vendere DVD. Questa era la nascita di Netflix, vendere DVD, diciamo, attraverso la posta. Poi dopo i DVD non andavano più, si è inventato lo streaming, e dopo lo streaming si è comprato i contenitori, i produttori di contenuti tipo Warner Bros. 83 miliardi. Vi segnalo che in borsa oggi Wall Street Journal ci racconta che comunque già Netflix valeva 30-40 miliardi di dollari in più. E cosa scrive? Non un pericoloso liberista, ma Gianni Riotta, un signore diciamo che non è definibile appunto un pericoloso socialista, ci dice: l'Europa che si illude di proteggere l'ecosistema creativo con regole vetuste. Noi siamo lì, no, che stiamo a celebrare Cinecittà, gli facciamo il tax credit, eccetera. Qui ci sono dei giganti mostruosi che pensano industrialmente come sarà il futuro. Devo fare una nota, devo dire, un po' più divertita che arrabbiata, su pagine in pagine, mentre Netflix si compra, come si chiama, Warner Bros., noi abbiamo Cucinelli che prende tutto il meglio degli attori mondiali, dei registi italiani, della politica, ci va persino la Meloni e fa il suo film. Il film di Cucinelli si chiama Brunello, il visionario garbato. Il visionario garbato. Allora, Cucinelli fattura 1,3 miliardi e fa circa 128 milioni di utili e i suoi soldi se li può spendere come meglio vuole, anche per celebrare il suo, diciamo, narcisismo patologico, mi sembra di dire. Ma vi sembra che Armani avrebbe potuto prendere un regista in vita per celebrare il suo garbo, il suo stile? E dall'altra parte tutta l'intelligenza, tutti gli uomini colti, eccetera, che stanno lì a celebrare, a baciare la pantofola a questo grandissimo imprenditore, che lo potremmo definire l'uomo che è riuscito a restituire Cocoon i vecchietti con quello stile, no? Con quello stile suo sempre tristanzuolo da fratanzuolo, però vendendo 1,3 miliardi, quindi number one. Però il punto è questo, il punto è che l'imprenditore americano se compra nella sua follia dal DVD passa all'algoritmo, dall'algoritmo passa a Warner Bros. Il nostro grande imprenditore, straordinario imprenditore, che dice come facciamo, prende una paccata di milioni, la dà al nostro miglior regista tornatore per celebrare il suo la sua visione garbata, fantastico, quello trovo fantastico. Adesso mi dovrò aspettare, non so, un film che si fanno. Vabbè, insomma, avete capito come la penso. Io la trovo straordinaria, con tutti i giornali che ovviamente parlano di questa cosa come più che di un film eccezionale, ha ottenuto il suo risultato come di un uomo eccezionale, che sarà sicuramente, ma mi diverte molto questa specie di autocelebrazione di Cucinelli in vita. Secondo me quello che celebra Cucinelli, più che le parole, più che San Francesco, più che il suo garbo, è il fatto che fa 128 milioni di utili, il sano profitto che rende la sua azienda prospera oggi e spero anche nel futuro. Nel frattempo un'altra molto meno chic, molto meno considerata, ma che è partita dal nulla, come la Franchi, era stata denunciata da una sua amica ed era finita su tutti i giornali come stalker. È stata ovviamente assolta per non aver costituito il fatto. Oggi se lo ricorda soltanto il giornale che l'ha intervista, e d'altronde noi siamo il paese che ha messo sotto indagine 15 case di moda perché avrebbero utilizzato dei sub-sub-sub-fornitori sfruttandoli di tipo cinese. Insomma, siamo pieni di contraddizioni, non c'è il giusto. I magistrati fanno il loro mestiere perché vogliono vedere che non ci sia lo sfruttamento. Certo, Cucinelli vuole celebrare con un tornatore la propria grandezza, certo. Però nel frattempo ci sono quegli altri che non si celebrano, non hanno evidentemente i magistrati che se ne occupano e fanno la storia purtroppo della civiltà occidentale, nuova civiltà occidentale. Calcolate che dopo i dazi, leggo oggi sul Sole 24 Ore, la gran parte delle nostre importazioni è arrivata dalla Cina. Sai che novità, non ce l'aspettavamo. Nel frattempo, altra questione fondamentale, in America ci sono delle banche gigantesche, in Italia il Monte dei Paschi di Siena, che era una banca fallita dai comunisti, viene rimessa in sesto da precedente governo e questo governo, e il Monte dei Paschi comprando Generali, comprando Mediobanca che controlla Generali, cosa vi succede? Che viene messa sotto indagine i suoi pochi imprenditori che la controllano, che sono il signor Caltagirone, il signor Milleri, quello degli occhiali, cioè stiamo parlando non proprio degli scappati di casa. Beh, questi signori vengono indagati dalla Procura di Milano perché si sarebbero messi d'accordo. Certo che si sono messi d'accordo, il problema è che se si mettono d'accordo contro le leggi o a favore delle leggi. Oggi il Sole 24 Ore ci spiega che la CONSOB, cioè l'autority che deve proprio vigilare sui controlli, che non ci siano questioni un po' truffaldine dietro l'operazione di finanza, che cosa fa la CONSOB? Dice, beh, guardate che non ce n'è stato nessun concerto, però c'è un'indagine della procura per la creazione di un piccolo, in confronto al mondo, ma importante polo bancario in Italia. È straordinario, questo è l'epilogo corretto di un paese che vede lo shock della battuta americana e dall'altro abbiamo l'imprenditore di successo che si autocelebra, i banchieri di successo che vengono indagati, la ex commessa che viene indagata e viene poi assolta, e il governo che in tutto questo che cosa fa? Dice, beh, sapete che facciamo? Mettiamo una bella tassa sulle transazioni finanziarie. Se continuiamo così, manco una ce ne sarà di transazione finanziaria. Nel frattempo, giustamente dice Alessandro Ghetti, ma nessuno indaga sul passato del Monte dei Paschi e sull'omicidio di David Rossi? No, tutto dimenticato, sì, quell'omicidio incredibile. E poi l'altra cosa è fantastica e drammatica, questa cosa che dice Alma Palazzi, ma ne parlerò lunedì a Quarta Repubblica, il gioielliere 4 14 anni di carcere perché ha ammazzato i rapinatori. Una cosa incredibile, incredibile. Ha ragione, dice Serena Tolo, ha ragione Andrea Lombardi, siamo morti economicamente e culturalmente, la UE è fallita, come sostiene Trump. Non so se lo dica Andrea Lombardi, ma questa, per ogni zuppista, questa sa che è un piccolo mantra non vittimistico e neanche di piagnisteo. Cioè, il punto che cercavo di oggi di scrivere sul giornale, noi qua non ci rendiamo conto che la destra rompono le balle perché dicono che non ha una classe dirigente culturale, la sinistra c'ha zero calcare, che non partecipa alla fiera più liberi più libri perché c'è una sconosciuta casa editrice, c'ha Barbero che ci si sostiene come il comunismo, a differenza del fascismo, avesse degli ottimi ideali di giustizia ed uguaglianza. Forse anche i fascisti all'inizio hanno gli stessi ideali, posto che sia gli uni sia gli altri sono stati piuttosto violenti. Questo è il concetto. Da una parte c'è il wokismo delle minchiate e dall'altra un governo che ogni tanto sulle questioni economiche non sembra di avere la bussola veramente dritta verso la libertà. Comunque, la notizia della giornata è sempre quella. Cioè che la zuppa finisce qua e che io mi sono fatto una sciata, perché la miglior vendetta è vivere bene. Noi ci vediamo domani, ci abbiamo il sito tutta la giornata e poi ovviamente l'informazione che troverete sul sito, che come avete visto è totalmente rinnovato e che secondo i primi dati che stiamo vedendo negli analytics, così si chiamano, ci sta dando grandi soddisfazioni, anche se capisco che ha messo un po' di confusione all'inizio a voi che non siete abituati a un sito un po' più complicato. Il libro che dovete andare a comprare, fate ancora in tempo, sabato non sono chiuse le librerie, ricordatelo, è L'inferno è pieno di buone intenzioni.